Allora, la prima comunicazione è legata al tema delle nomine, grazie Presidente. Voglio dare informazione al Consiglio Comunale di alcune nomine di competenza del Sindaco che ho firmato in questa settimana e che interessano enti e società partecipate. Svolgo questa comunicazione richiamando la delibera del Consiglio Comunale 68 del 10 settembre 2015 che ha istituito un iter preciso in segno della trasparenza e della partecipazione. A tal proposito ricordo che il 27 aprile si è tenuta la commissione congiunta per le audizioni in forma mista, dal vivo e collegate da remoto a causa dell'emergenza Covid-19. Mi sento di ringraziare tutte le donne e gli uomini, in totale 12 candidati, che hanno offerto la propria disponibilità a rappresentare il Comune di Modena negli enti e società oggetto di avvisi pubblici. Preso atto delle diverse candidature pervenute, acquisite dai candidati le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti necessari, e all'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, ho designato per la società For Modena, che conta un amministratore unico, il dottor Francesco Oris, per il consiglio di amministrazione della Fondazione Scuole Interregionali di Polizia Locale, il dottor Mauro Famigli, per il consiglio di amministrazione della Fondazione Emilia Romagna Teatro, il dottor Giuliano Barbolini, per il consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Emma, il dottor Ivan Sciaperoni, per il consiglio di amministrazione della Fondazione Campo di Stanga, la dottoressa Matilde Palmieri, per l'associazione della Fondazione Mare del Monte, Roberto Guerzoni, la dottoressa Mara Masini e il professor Massimo Baldini. La seconda informativa è legata al tema Covid. Come abbiamo fatto altre volte, care consigliere, cari consiglieri, facciamo un ragionamento molto completo sul tema Covid perché dobbiamo proseguire l'informazione di tutti noi. Oggi, seppur con prudenza, sembrano esserci in Italia le condizioni per l'inizio di una nuova fase in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica del Covid-19. Intendiamoci, nel nostro paese, in Europa e in tutte le altre parti del mondo, USA, Sud America, Asia, Russia, il virus è ancora presente e le dinamiche di contagio non sono esaurite. Quindi non solo qui non sono esaurite, ma in larga parte del mondo. Ma senza alcun dubbio, gli indici che misurano la trasmissione del virus sono migliorati con tre netti e stabili. Manteniamo però i piedi per terra. Guai a scordarci che si tratta di un problema globale in un mondo interconnesso. Se pensiamo a Modena, all'Emilia Romagna, l'evoluzione positiva che avevo auspicato in quest'Aula lo scorso 22 aprile sembra essere diventata realtà. A seguito del DPCM del 26 aprile si è aperta la cosiddetta fase 2, che ha preso il via in data 4 maggio. La Regione Emilia Romagna ha integrato il DPCM con due ordinanze pesanti, il 30 aprile e il 6 maggio, e altri chiarimenti, andando nel complesso oltre il rispetto al provvedimento del governo Conte. Il tempo della responsabilità individuale rimane profondo per tutti, a maggior ragione dopo che sono diventate operative le maggiori aperture in ambito economico, sociale e di vita privata. Tutti noi lo dobbiamo all'intero sistema sanitario, oltre che a noi stessi, un sistema sanitario che rimane in prima linea assieme alla protezione civile, alle forze dell'ordine e a tutte le istituzioni pubbliche. Li ringrazio tutti e faccio un accenno particolare agli infermieri che ieri festeggiavano la loro giornata internazionale. I dati sanitari dei prossimi 15 giorni saranno fondamentali per capire se vi è davvero un consolidamento del trend positivo sui contagi e sulle guarigioni. Ovviamente attendiamo i miglioramenti delle terapie, si parla tanto del plasma, per esempio, e la ricerca del vaccino. Il tema della decisione della Regione Emilia-Romagna di apertura dei laboratori privati per lo screening è un fatto importante, sono circa 40 in Emilia-Romagna. Come noto, il prossimo step della fase 2 è fissato per il prossimo 18 maggio e dovrebbe riguardare il commercio a dettaglio, l'artigianato di servizio e tante altre attività chiuse da tempo, comprese estetiste e parrucchieri. In tempi brevissimi serve un impianto solido e chiaro per consentire ulteriori passi avanti. Sono fiducioso perché sembra proprio che il confronto in corso tra governo e regioni vada in questa direzione. 18 maggio è vicinissimo. e lo sono anche le successive scadenze. Se necessario, non credo vi debbano essere problemi ad operare differenziazioni territoriali nelle decisioni, ma semplicità, chiarezza, trasparenza sono fondamentali per non governare confusione nei cittadini e nelle attività economiche. Lo dicono tutti i sindaci e l'ANCI, che sono in prima linea a confrontarsi con i cittadini. In questi giorni Modena ha dimostrato grande senso di responsabilità e ce lo dicono anche i dati della Polizia Locale. 71 pattuglie impegnate nei controlli mirati, 157 persone controllate, una persona denunciata, 20 sanzioni Covid elevate. Su questo permettetemi una battuta. Ieri eravamo 60 milioni di allenatori di calcio, oggi siamo 60 milioni di giudici da assembramento, perché continuano a telefonare tutti e dire no, sono in 7, sono in 8, sono in 10, sono vicini, sono lontani. E quindi è diventato l'ultimo sport, quello di giudicare l'assembramento. Credo che questo sia la cosa abbastanza buffa, insomma. I modenesi hanno la consapevolezza e la coscienza che se rispettano le regole non solo la ripartenza può essere più veloce, ma si evitano drammatiche ricadute nella fase emergenziale. Nella nostra città, credo, che ci siano le condizioni per entrare definitivamente in quella fase che ho definito di ripartenza. Anzi, con molto orgoglio, registro in queste ultime due settimane molto interesse da parte dei media nazionali per Modena, la RAI, TG1, Sky, per citarne tre. Per la nostra città, in quanto esempio positivo della gestione della fase emergenziale, e nella capacità di ripartire. Voglio fornire i dati elaborati dall'azienda ASL a livello provinciale, aggiornati ad oggi, ho finito qualche minuto fa il CCS. Oggi sono stati verificati 608 tamponi, di cui 575 negativi, 26 ricontrolli e 7 nuovi positivi. I casi confermati sono 7, per un totale complessivo in provincia di Modena di 3.837 casi. I deceduti oggi sono 1 e il totale è 451 in tutto il periodo. I guariti sono 2.702 e credo che sia un altro dato importante. I soggetti con la malattia in corso sono 684. I ricoverati totali ad oggi sono 74, di cui 21 ricoverati in terapia intensiva e 53 in altri reparti. I casi confermati in isolamento domiciliare sono 939, i contatti in isolamento domiciliare 507, sono quelli con gli ammalati vicini. Quindi, da questo punto di vista, il dato è un dato che vede un trend che continua ad essere positivo. E quindi da questo punto di vista io penso che ci siano tutte le condizioni per provare davvero a fare un salto ulteriore. Quindi, care consigliere, cari consiglieri, colgo questa occasione per informare il Consiglio Comunale in merito all'ampio e profondo e quotidiano lavoro del sistema sanitario modenese. Molti elementi del piano di azione per l'emergenza Covid, che vi esporrò per titoli, sono stati oggetto di discussione nell'esecutivo della conferenza territoriale sociosanitaria, allargata ai sindacati, ho presieduto lo scorso 6 maggio. Innanzitutto c'è stata un'importante riorganizzazione della rete dei servizi, le attività assistenziali si sono focalizzate sull'adozione di misure di contenimento dei contagi, di gestione dei casi e dei contatti. La gestione dei pazienti fragili ad alto rischio in ambito territoriale, anziani, malati cronici, residenti nelle CRA. Un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale risposta all'emergenza Covid-19 e con i relativi accessi dedicati al pronto soccorso, la ridefinizione dei percorsi dei posti letto ospedalieri e l'attivazione di aree di filtro e ricovero per il Covid-19, la rimodulazione dell'attività ambulatoriale. La riorganizzazione dei servizi di sanità pubblica ha visto l'istituzione di una centrale operativa telefonica con funzione di triage, un polo dedicato alle indagini epidemiologiche, un'attività continua di sorveglianza sanitaria attiva e passiva per la presa in carico e il monitoraggio delle persone durante tutto il periodo dell'isolamento notificato dalla sanità pubblica telefonate quotidiane o ogni 3 giorni. L'attivazione di strutture per isolamento della casistica, per la quale non sussistono idonee condizioni per isolamento a domicilio, utilizzando l'Hotel Concordia di CPL e l'Hotel Tibi. Ha lavorato molto lo sportello di psicologia, dove 8 psicologi dal 20 marzo, dalle 9 alle 17, rispondono alle richieste di aiuto dei cittadini, offrendo sostegno psicologico, 777 contatti. Hanno fatto scuola a livello nazionale alla cosiddetta USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale, nate qui in Emilia-Romagna e riprese da diverse regioni. C'è stata un'attivazione in tutti i distretti, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale. L'attività assistenziale dell'USCA è supportata da personale delle professioni sanitarie e da specialisti. Si è sviluppata anche l'assistenza infermieristica territoriale, in collaborazione sempre con la sanità pubblica, medici di medicina generale e le suddette USCA. Dal punto di vista gestionale è stato molto importante mettere in campo una residenzialità territoriale a supporto degli ospedali per i pazienti dimissibili, ancora in fase di stabilizzazione clinica oppure pazienti complessi. In particolare cito le strutture dell'Osco di Castelfranco e di Fanano, e Lungodegenza di Villa Pineta e di Villa Egea. Dal punto di vista strategico è fondamentale la riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri. Fin da subito l'azienda ASL, assieme a tutto il resto del comparto sanitario, hanno immaginato 2 fasi. La prima è stata caratterizzata dai provvedimenti per la risposta immediata all'emergenza Covid-19. Governo degli accessi in ospedale, limitate solo alle emergenze urgenze, individuazione di aree filtro connesse al pronto soccorso, a servizio dell'intero ospedale, separazione dei percorsi Covid e no Covid, riorganizzazione di tutti gli ospedali della rete per garantire l'assistenza e il regime di ricovero ai pazienti Covid, con individuazione di letti di degenza per acuti, subintensive e terapie intensive. Garanzia delle prestazioni di specialistiche ambulatoriali limitate all'urgenza di categoria UB e quelle non procrastinabili già programmate per i pazienti cronici con patologie rilevanti. Nella seconda fase, invece, sono stati messi in campo i primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in sicurezza. Attività in ambito medico, ricoveri in degenza ordinaria limitate alle condizioni di emergenza, ricoveri da pronto soccorso e da urgenza su indicazioni specialistiche. Attività in ambito chirurgico, pianificazione della gradale e recupero delle attività posticipate con particolare riferimento all'attività chirurgica. Pazienti in lista per interventi chirurgici non procrastinati. Infine, il tema della riorganizzazione della rete dei servizi ambulatoriali molto sentito dalle persone e dalle famiglie. Lo schema è quello di una graduale riapertura della specialità ambulatoriale con diverso approccio di sistema focalizzato su 5 punti. Innovative modalità di accesso anche a distanza alle prestazioni. Modalità strutturate di consulto tra specialisti in medicina di base. Riorganizzazione logistica e garanzia del distanziamento e del rispetto dei parametri igienico-sanitari per la prevenzione del contagio con tempistiche più ampie di apertura degli ambulatori, ampliamento della distribuzione di attività della settimana e dilatamento numero di prestazioni ora per diradare presenza fisica nelle sale di attesa e anche per la sanificazione. È continuata da parte di tutte le istituzioni coinvolte nella fase di emergenza è la fase di massima attenzione verso le CRA. Come ricordate, a livello provinciale vi sono 52 strutture accreditate, per un totale di 3.289 posti letto totali, di cui 2.422 accreditati. A ieri 12 maggio a Modena e provincia sono 14 le strutture CRA accreditate con presenza Covid-19 in isolamento, ovvero il 27% del totale. A questi si somma una struttura non accreditata con presenza di Covid in isolamento. Alcuni dati dell'ASL aggiornati al 12 maggio. In totale gli ospiti colpiti dal Covid-19 isolati nelle CRA sono 121, il 3,6% del totale. In totale gli ospiti Covid deceduti sono 153, mentre i guariti sono 176. Nel distretto provinciale di Modena si sono svolti in maniera massiccia test sierologici agli operatori che continueranno secondo le necessità individuate dall'ASL. Nelle CRA sono stati testati il 75,2% degli operatori, 717 test su 954 operatori. Nelle strutture per disabili sono stati testati il 45,6% degli operatori, 134 test su 294 operatori. Gli esiti al 12 maggio sono i seguenti: 44 operatori, pari al 5% dei testati, ha presentato una positività al test sierologico. A successivo tampone per 8 operatori di 44 con una positività rilevata al sierologico, pari al 18%, è stata rilevata una positività. Il sistema alle CRA è continuato anche sul fronte del personale e alla fine abbiamo garantito ulteriori sostegni dalla telemedicina e dalla fornitura di dispositivi di protezione personale. In particolare, in merito alle forniture dedicate ai DPI fino al 12 maggio, i numeri sono oltre 83.300 mascherine, 2.098 occhiali visiere, 29.218 camici tute, 24.800 scarpe e gambali, 22.090 copricapi. Oltre alla situazione provinciale, in continuità con la precedente comunicazione, ci tengo a offrirvi un focus sulla situazione cittadina delle CRA, sia per quanto riguarda i dati, sia per alcune rilevanti scelte programmatiche e organizzative. Parto dai dati aggiornati di ieri. Confermo che su 16 strutture in territorio del Comune di Modena, solo 3 sono state interessate dal Covid, per la verità 3 e 1, nel senso che c'era una persona che è stata sistemata in una. San Giovanni Bosco, Villa Margherita e Guicciardini. Ricordate tutti che vi sono diverse modalità di gestione e inquadramento, pubbliche, convenzionate e private, con le relative responsabilità per questo. Per me non è così rilevante in emergenza come quella che stiamo vivendo. Nella CRA di San Giovanni Bosco, che conta 75 posti complessivi, ci sono oggi 50 posti occupati. Gli ospiti positivi isolati in struttura sono 14. Gli ospiti positivi al Covid deceduti sono 15. Gli ospiti positivi guariti sono 9. Gli operatori positivi sono 18. A Villa Margherita, che conta 60 posti complessivi, ci sono oggi 55 posti occupati. Gli ospiti positivi isolati in struttura sono 9. Gli ospiti positivi al Covid deceduti sono 10. Gli ospiti positivi guariti sono 26, gli operatori positivi invece sono 15. Nella CRA Guicciardini, che conta 60 posti complessivi, ci sono oggi 44 posti occupati. Gli ospiti positivi isolati in struttura sono 2, gli ospiti positivi al Covid deceduti sono 9, gli ospiti positivi guariti sono 6, gli operatori positivi invece sono 6. Complessivamente, quindi, sulle 3 strutture in data 12 maggio, abbiamo 25 ospiti positivi al Covid isolati in struttura, gli ospiti positivi al Covid deceduti 34, gli ospiti positivi guariti 41. Aggiorno anche un dato che ho riferito al Consiglio nella seduta del 22 aprile. Dal punto di vista meramente statistico, è stato elaborato un confronto dagli uffici del settore dei servizi sociali e dall'anagrafe sui decessi totali, tutte le cause di morte insieme, nelle CRA accreditate dal 1 gennaio al 30 aprile per quanto riguarda gli anni 2018, 2019 e 2020. I decessi totali del 2020 sono 168, in linea rispetto ai 169 del 2019 e in aumento rispetto ai 143 del 2018. Nell'ultimo comitato di distretto, organo che vede presenti l'ASL, il Comune e i quartieri, è stato elaborato e licenziato un importante documento in merito alla disciplina di accesso delle persone non autosufficienti nelle strutture residenziali autorizzate, con riferimento alle case residenza per anziani e ai centri socio-riabilitativi residenziali per disabili in relazione alle persone Covid-19 negative. Con la riduzione dei contagi, infatti, si avvia con cautela alla fase 2 dell'emergenza Covid-19 e ciò impone la necessità di ripuntualizzare le modalità e le procedure per l'accesso ai posti residenziali della rete socio-sanitaria per la non autosufficienza, con particolare riferimento agli inserimenti dal domicilio sospesi per precauzione su indicazioni nazionali e regionali. La necessità di procedere ai nuovi inserimenti deve necessariamente coniugare la capacità di dare risposta ai bisogni socio-assistenziali, sanitari, degli ospiti, con la tenuta della rete familiare che in questi mesi ha dovuto assumere compiti di cura molto gravosi, oltre che la maggior garanzia possibile che in questi nuovi accessi avvengano nel pieno rispetto della strategia di contenimento e gestione della pandemia. Dall'inizio dell'emergenza Covid si è potuto garantire l'inserimento nelle case e residenze per anziani, centri residenziali per disabili, per persone provenienti da dimissioni protette, dovendo anche favorire l'alleggerimento della rete ospedaliera già gravata da un numero di ricoveri molto superiori rispetto alla normale ricettività. Si è proceduto pertanto sospendendo tutti gli inserimenti di graduatorie, compresi gli inserimenti temporanei di sollievo e di riattivazione. In questa seconda fase si prevede di poter riattivare gli ingressi del domicilio che dovranno essere limitati ai casi urgenti e improcrastinabili e nelle situazioni in cui si verifichi una non sostenibile da parte del contesto familiare. La valutazione relativa alla situazione urgente e improcrastinabile per la quale si può procedere all'ingresso all'accesso a domicilio prevede un percorso di valutazione dei bisogni del contesto sociosanitario e relazionale della persona, a cura dell'assistente sociale e del personale medico infermieristico. Come avete inteso, i dirigenti e i tecnici comunali, assieme all'autorità sanitaria e ai soggetti gestori, stanno lavorando per avere riferimenti certi, una giusta e immediata informazione alle persone e un protocollo solidissimo per gestire le ammissioni e la valutazione clinica di ogni singolo inserimento. Appena terminati gli approfondimenti tecnici, approveremo il protocollo in giro. Giovedì 7 maggio abbiamo iniziato la distribuzione di circa 140.000 mascherine tipo chirurgiche monouso fornite dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta del secondo stock di disponibilità offerto dalla Regione agli enti locali per la distribuzione diffusa alla popolazione. Il primo, come ricordate, fu di 80.000 pezzi. Abbiamo seguito le linee di indirizzo fornite da Bologna e abbiamo coinvolto tutte le associazioni di categoria che si ritrovano nella rete Imprese Italia, Confedercenti, Confcommercio, l'APAM, CNA, più Modena, Amore Mio, le edicole cittadine aderenti al SINACI. Ringrazio pubblicamente i volontari della Protezione Civile, la Croce Rossa, la Croce Blu, che hanno lavorato per l'imbustamento e la logistica assieme ai nostri uffici comunali. Cari consiglieri e cari consiglieri, c'è un tema che dobbiamo affrontare che è legata al tema dell'economia. I primi dati reali dell'economia italiana stanno purtroppo confermando le previsioni di inizio emergenza. Il DEF approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 aprile indica in un PIL in diminuzione nel 2020 dell'8% e un ribasso positivo nel 2021 del 4,7%. Il Governo ha ottenuto dal Parlamento un ulteriore indebitamento di 55 miliardi per il decreto rilancio, che si sommano ai 25-30 della cura Italia di marzo. Quindi il nuovo livello di deficit, dice sempre il DEF, è fissato per il 10,4 del PIL nel 2020 e al 5,7 nel 2021. Il debito pubblico si attesta al 155,7% del PIL nel 2020 e al 152,7% del PIL nel 2021. Il tasso di disoccupazione complessivo salirà dell'11,6%, ma attenzione, un dato edulcorato dagli ammortizzatori sociali. Due dati poco sottolineati dai media, ma che io ritengo pesantissimi, il calo dei redditi dipendenti del 5,7 nel 2020, il calo dei consumi del 7,2, fiducia dei consumatori ai livelli 2009 dopo la crisi finanziaria. Dico questi dati per ricordare sempre ad ognuno di noi, a me per primo, che stiamo ragionando tutto di debito ulteriore del sistema paese e stiamo mettendo nelle spalle dei nostri figli. Lo dico per prendere coscienza anche nei limiti delle richieste, perché a volte tutto diventa complicato. Due giorni fa il dato medio sulla produzione industriale del primo trimestre, arrivo un'ora e mezzo fa, ero in un'azienda a ragionare delle prospettive aziendali e confermava questi dati, il meno 28% certifica un anno che sarà di recessione senza precedenti. Per quanto riguarda il nostro territorio i dati sono altrettanto pesanti. Come amministrazione abbiamo letto diverse ricerche, Union Camera, CNA, e siamo ovviamente preoccupati da un PIL al meno 7,6% di un calo dell'esport del 9%. Infatti molte aziende hanno riaperto i battenti per ordini pregressi che avevano, ma ancora c'è una difficoltà di riconnettere i nuovi ordini. La disoccupazione dovrebbe salire al 7,1% con un rimbalzo rispetto al 5,8% nel 2021, ma comunque un dato che non può essere accettato nel nostro territorio. Il calo degli investimenti lordi è stimato sopra il 13%. Le condizioni di ripresa sono potenzialmente più rapide, ma attenzione a tracciare parallelismi con il periodo post-crisi 2009, perché il Covid ha toccato il nord produttivo in Italia e nel resto del mondo le finestre temporali influiranno sulle nostre filiere, ad alta internazionalizzazione presenti sui nostri distretti. Me l'ha proprio confermato Secco anche oggi. Aggiungo altri elementi di analisi dell'Ista e dell'Istituto Superiore di Sanità. Ci hanno fornito pochi giorni fa alcuni dati legati all'impatto epidemia Covid-19. Oltre alla crescita senza precedenti della mortalità totale sulla popolazione residente, i dati indicano un rischio enorme di ulteriore calo demografico. In questo scenario è evidente che il decreto rilancio rappresenti un punto importantissimo da cui partire per impostare la ripartenza nazionale a tutti i livelli. Attenzione però. Sbaglia chi pensa che questo provvedimento da 500 miliardi, sebbene necessario e importante, sia la risposta definitiva. Tra l'altro è finanziato, lo ripeto, a debito. Non scordiamolo mai, lo dirò tante volte, proprio perché ogni tanto mi arrivano delle richieste di impazzimento che possono portare alla distruzione complessiva di tutto il sistema. L'Europa ha risposto positivamente, ma bisogna andare avanti. Il nostro dibattito politico nazionale, che si impunta su un sì o no al MES o al Recovery Fund, non solo non si appassiona, ma credo sia totalmente centrato, soprattutto se ragioniamo sui temi degli investimenti sulla sanità e sulle imprese del settore della sanità, che potrebbero diventare uno degli altri straordinari volani del nostro sistema industriale. La Commissione europea deve mettere a disposizione una ventaglia di strumenti a sostegno di tutti gli Stati membri, una strategia di medio periodo, 7 su 7, come dice il bilancio, deve essere chiaro che serve tutto, perché l'Unione Europea in questa partita si gioca i suoi valori fondativi e il suo futuro. Solo alcune parole sul decreto rilancio, il cui testo ufficiale e definitivo dovrebbe essere a breve sulla gazzetta ufficiale, speriamo entro il weekend. Si tratta di fatto di una legge di bilancio straordinaria, un provvedimento omnibus con più di 250 articoli che spaziano su tutti gli ambiti pubblici, salute, sicurezza, attività produttive, lavoro, fisco, turismo, cultura, sport, sviluppo economico, ministeri, Parlamento, scuola. Ci sono anche gli enti locali, ma le risposte per ora sono assolutamente insufficienti. I sindaci sono insoddisfatti e anche arrabbiati, perché la decidono e noi dobbiamo fare. E questo concetto non può essere un concetto molto positivo. Anzi, io lo considero totalmente negativo. Quindi, ieri è stata inviata una lettera direttamente al Premier Conte con alcune richieste puntuali che sono il minimo sindacale per non far saltare il banco degli enti locali. Occorre fare una battaglia a Roma lungo tutto il percorso di conversione in legge del Parlamento. I comuni hanno enormi problemi di entrate per il fondo compensativo. Hanno previsto 3,5 miliardi, insufficiente vincolata alle cosiddette funzioni fondamentali. Sono naturalmente positivi invece le risorse per i pagamenti di tutte le pubbliche amministrazioni, ma, vedete, hanno ragionato sul tema dei pagamenti, ma noi, il nostro bilancio è già un bilancio virtuoso e quindi da quel punto di vista aiutiamo sempre chi ha delle difficoltà, legittimo anche, ma quelli che sono in regola tribunano ad essere aiutati e questo naturalmente mi fa incavolare ancora di più. Non c'è nulla in merito ai tributi che interessano gli enti locali, pari TOSA, tassi di soggiorno, parte della nuova IVA. Avevamo chiesto un aiuto per dare una mano a famiglie e imprese, ma come possiamo farlo se ci salta l'equilibrio economico della spesa corrente che la legge ci impone? Lo ricordo, i comuni non possono andare in deficit. Se confermate, do invece un giudizio positivo, ma bisogna leggerlo, su tutte le altre parti del decreto, sanità, scuola, bonus affitti per immobili, taglio IRA, riferimento a conto gas naturale, spese elettriche per la parte imposta, bonus turismo, centri estivi, babysitter, congedi parentali. Il problema ora è la velocità di azione per evitare la burocrazia. Sul fronte degli investimenti e della sostenibilità auspico davvero che si vada fino in fondo con il supercredito di imposta al 110% per la rigenerazione urbana e la sostenibilità edilizia. Un giorno dicono che c'è, un giorno ci sono dei problemi, io credo che sia quasi eccessivo, ma bisogna spingere sul tema dell'edilizia che è fondamentale. Sarebbe una misura importantissima che calzerebbe perfettamente con la nostra strategia di dare priorità agli investimenti sul territorio in un'ottica economica anticiclica e antirecessione. Vado verso la conclusione. L'amministrazione comunale ha in corso da oltre un mese un dialogo aperto con la città, con il mondo economico, del commercio, con i sindacati, per impostare un pacchetto di risposte post-Covid. Ora, il decreto rilancio sembra essere ultimato, ma dovremo leggerlo, lo ripeto mille volte. Avremo a breve maggiore chiarezza su quali siano o saranno gli spazi di manovra. La giunta è operativa e si sta lavorando e continuando a riunire due volte alla settimana. Già nella precedente informativa avevo esposto alcuni provvedimenti adottati. Oggi, come esempio, mi limito a citare solo alcuni titoli trattati negli ultimi 10 giorni. Priorità agli investimenti, abbiamo riaperto tutti i cantieri permessi dopo il 4 maggio, vogliamo mantenere l'obiettivo dei 132 milioni del bilancio di previsione e sbloccare subito tutto ciò che può essere impegnato. 31 milioni sono già stati istradati in gare e appalti per questa primavera estate. Abbiamo scritto una nota alla Regione Emilia Romagna per quanto riguarda il tema delle semplificazioni urbanistiche edilizie e procedurali. La legalità è imprescindibile, ma occorre accompagnare la ripresa economica. Abbiamo deciso in giunta, al di là di quanto dice il decreto di rilancio, di scontare la TOSA permanente e consentire gratuitamente ampliamenti per le aree aperte in estate. Abbiamo già mandato i tecnici in oltre 90 imprese del territorio per analizzare gli spazi e concedere gli spazi. Abbiamo già posticipato alcune scadenze per ideore d'altro. Abbiamo scontato canoni e affitti comunali per andare incontro soprattutto al terzo settore, alle associazioni, alla cultura, allo sport, alle politiche giovanili e al quartiere. Questa parte è importante perché quel mondo spesso agisce per noi non solo come locatario, ma anche come soggetto gestore. È parte del nostro welfare diffuso e guai a rinunciarci. Ci siamo presi la responsabilità con l'assessore Pinelli di proseguire il programma della cosiddetta accoglienza invernale per evitare di trovarci forti criticità in strada durante la fase di emergenza. Su questo campo è poi in essere una riflessione profonda con il terzo settore per nuove prospettive. Stiamo cercando soluzioni per chi se lo merita e per chi si impegna. Lo dico perché bisogna far capire anche che aiutiamo e occorre anche per loro impegno e responsabilità. Sono attivi bonus gas, luce ed acqua per utenti per i deboli e le famiglie in difficoltà. Il termine per le domande è stato spostato al 31 luglio per consentire un accesso maggiore al di là della fase di emergenza Covid. L'obiettivo generale dell'amministrazione è uscire dall'emergenza e impostare subito la ripartenza verso quella nuova normalità che poniamo nel 2021, come ho detto in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Non perderemo tempo. E per questo utilizzeremo le prime finestre utili per la variazione del bilancio che si presenteranno già a giugno e luglio con il coinvolgimento del Consiglio Comunale. Vi ringrazio per l'attenzione. Vado all'ultima informazione preliminare sul piano urbanistico generale, tra le cose che abbiamo fatto in questo periodo. Care consigliere, cari consiglieri, voglio comunicarvi che in queste ultime 2 settimane, per la precisione giovedì 30 aprile e venerdì 8 maggio, si sono svolte 2 importanti sedute di giunta monotematiche incentrate sul percorso del nuovo ponte, il piano urbanistico generale. Confermo oggi quello che mi avete già sentito dichiarare tra dicembre e gennaio, prima che l'emergenza da Covid-19 rivoluzionasse l'agenda politica. Il PUC rimane uno degli obiettivi principali di questa consigliatura ed è intenzione di questa amministrazione confermare la roadmap che porterà prima all'adozione nella prima metà del 2021 e poi all'approvazione definitiva nel 2021. Il Consiglio Comunale sarà protagonista di questo percorso e sarà ancora più protagonista della nuova disciplina una volta approvato il nuovo piano, così come vuole la nuova legge regionale sull'urbanismo. Vogliamo rispettare i tempi della legge e quindi non chiederemo proroghe o modifiche per quanto riguarda l'adozione, almeno non la chiederemo noi. Le condizioni politiche per lavorare bene ci sono assolutamente, nonostante l'eredità che il coronavirus ci lascerà, impattando sul nostro modo di lavorare come pubblica amministrazione. La prova è nel lavoro del nostro recente passato. A fine 2019, infatti, il Consiglio Comunale ha già discusso e approvato non solo le modifiche del RUE, ma anche la delibera di riduzione su contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione. Nonostante l'emergenza, l'amministrazione comunale in questi mesi ha lavorato anche sull'ultimo miglio del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che l'assessore Filippi, dirigenti e tecnici porteranno in consiglio comunale nel mese di giugno. Il servizio urbanistico coordinato dall'assessore Vandelli e dalla dottoressa Maria Sergio e i collaboratori ha predisposto gli atti di apertura della consultazione preliminare prevista dalla legge regionale 24/2017 per la definizione del nuovo strumento urbanistico. Vi ringrazio tutti per il lavoro svolto, ma vi incalzo anche per il lavoro che devono continuare a fare, ovviamente. Questa legge, di cui tanto la politica ha discusso nella precedente consegnatura, cambia radicalmente la forma del piano. Non ci sono più PSC, OC e RUE, ma un unico piano. Si passa, come ho detto in un momento di consultazione, dai retini ai vetrini, termini che ben presto usciranno dal lessico tecnico e dovranno entrare nella nostra consapevolezza di amministratori pubblici. Dovremmo imparare a fare i conti non solo con i quartieri, ma con i rioni, per la precisazione 38, così come abbiamo già raccontato alla città nelle assemblee pubbliche 2018-2019, che hanno così portato all'adozione del documento preliminare di indirizzo verso il nuovo ponte. Non ci saranno più diritti edificatori a pioggia, che tranquillizzi tanti profeti di sventura degli anni passati, non vi sarà alcuna giungla degli accordi urbanistici selvaggi. Ci saranno invece gli obiettivi e le condizioni non negoziabili per la trasformazione della città. Ci sarà un tessuto urbano ben definito in cui immaginare la città compatta e ambientalmente sostenibile, finalmente con norme e parametri green di stampo europeo. Ci sarà un nuovo protagonismo del Consiglio Comunale che dovrà decidere le trasformazioni che attengono all'addensamento e rigenerazione della città. È una sfida politica stimolante, che è nuova per Modena, che deve avere l'ambizione di essere città delle opportunità future, contemporaneamente snodo globale ed identità locale, dinamicità e apertura contro staticità e chiusura. Siamo l'amministrazione comunale che ha investito di più sulla rigenerazione urbana e quindi costruiremo un nuovo piano coerente con questa impostazione. Lo sviluppo e la crescita sono dentro le tangenziali. L'enorme problema demografico e la mobilità sono oggetto di merito e non banale elemento di polemica politica. Sono fortunatamente in archivio anni di polemiche inutili che sono certo che la politica non ricadrà in quel vicolo cieco, trascurate da una città che vuole rimanere in movimento. Dunque, siamo pronti anche dal punto di vista amministrativo ad aprire la prima fase di lavoro vero e proprio del PUM. Una fase che si apre con la presentazione del quadro conoscitivo, la metodologia della vasta e gli schemi di assetto strategico. La precedente consigliatura ha fatto un importante lavoro portando a termine il quadro conoscitivo con i principali temi poi riassunti nel documento di indirizzo che citavo prima. Questo lavoro, attraverso il contributo del Comitato Scientifico, ha portato a far emergere l'importante eredità delle scelte urbanistiche dei decenni passati, una città pubblica che recupera quella provata e già programmata nel tempo, che per me è uno dei risultati più straordinari che Modena può vantare, il 52% di città pubblica. Una città cresciuta in modo ordinato con i PIL e i tempi. Un lavoro che ci ha restituito anche i nodi da affrontare, innanzitutto i temi ambientali della sostenibilità, con al centro la mobilità sostenibile che col PUMS abbiamo già più volte verificato e rafforzato con la valorizzazione dell'importante dotazione naturale e seminaturale. Le reti blu dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua, la rete verde con l'importante realizzazione di boschi e forestazioni che dobbiamo accrescere e mettere in rete. Oggi abbiamo davanti una sfida nuova. Il Covid-19 ci catapulterà in una nuova normalità e quindi anche le nostre idee di organizzazione della città o la percezione di essa dovrà inevitabilmente essere modificata per arrivare tutti dentro, più vicino, a casa. In questi mesi forti anche delle politiche delle smart city, di dematerializzazione della pubblica amministrazione, abbiamo accelerato non pochi processi. Pensiamo solo a come potrà cambiare il lavoro in tutti i luoghi del lavoro, anche con il comune, con lo smart working. In questi mesi abbiamo registrato meno presenza fisica, meno traffico, meno bisogno di spazi fisici tradizionali. Cambieranno i luoghi del lavoro, ma anche quelli della casa e della socialità primaria. Connettività e nuove caratteristiche degli spazi comuni diventeranno un problema pratico e quotidiano per la progettazione. In questi giorni sospesi abbiamo anche scoperto la necessità di spazi comuni più confortevoli e attrezzati, anche dentro la progettualità delle abitazioni. Alcune soluzioni del nostro passato agricolo sono tornate di moda. Per molte famiglie, ad esempio, il cortile di casa o la sala condominiale libera sono state una risorsa essenziale per gestire anziani e minori. Lo ripeto, è una nuova sfida. Modena resta città che guarda ed è protagonista nel globale, ma trova forza di guardare lontano nelle sue idealità locali, nelle sue identità e nella capacità di costruire comunità. Una città che ha dentro le tangenziali enormi opportunità per processi di addensamento per la realizzazione della città compatta. Un piano che disegna una Modena che vuole rimanere globale, attrattiva, una città sostenibile e compatta, una città dove tutti gli abitanti devono avere il diritto alla casa, una città pubblica e inclusiva. Ecco, avremo molte occasioni per discutere e confrontarci, poiché vogliamo che il piano sia un piano condiviso, aperto ai contributi di tutti. Certamente l'amministrazione si avvarrà di professionalità di grande caratura, da affiancare alla propria struttura, che per me è di grande caratura. Ma sarà un lavoro collettivo e di equipe. Valorizzeremo il noi senza delegare a grandi firme esterne il cuore della pianificazione e della programmazione. Il nuovo PUC nasce dall'esigenza di cambiamento. Affrontare i nodi ambientali con nuove scelte, superare la rigidità delle regole per definire opportunità flessibili. Un piano che avrà bisogno di attori, protagonisti convinti. L'attuazione passa infatti dall'impegno di ciascuno di noi nelle scelte quotidiane, nelle priorità di investimento, nella qualità e nella capacità di cura del patrimonio. Oltre alle cartine, servirà un nuovo patto di comunità, che è quello che vogliamo costruire. La comunità modenese verrà quindi coinvolta, usando anche le nuove modalità di incontro virtuale, ma senza mai dimenticare la discussione dal vivo. Ci saranno i luoghi fisici in cui i materiali si potranno consultare. Stiamo definendo lo spazio per 2 anni per ospitare i materiali del piano, in cui il singolo potrà avere un confronto e portare contributi. Partiamo ufficialmente nel mese di giugno, con l'apertura della conferenza con gli enti coinvolti, provincia, comuni limitrofi, ARPAE, sovrintendenza, enti di bonifica. I materiali saranno a disposizione del Consiglio. Studieremo con il Presidente e con le forze politiche quale forma organizzativa utilizzare. Il percorso avrà diversi momenti di approfondimento con l'utilizzo delle videoconferenze e le lezioni. La modalità del podcast potrebbe aiutarci fino a immaginare delle stories o delle pillole di contenuti come ormai i social network ci hanno insegnato a utilizzare. Anche in questo ambito, quindi, ci attende un'estate di lavoro, ma tutte le fatiche saranno assolutamente ripagate. Il mese di giugno e di luglio saranno densi di attività, ovviamente, con la massima compatibilità e sicurezza post-Covid-19. Questa è la consigliatura che potrà fare una grande operazione, portare a termine la riforma urbanistica a Modena. Con grande orgoglio e rispetto per le straordinarie personalità del passato, ma senza nostalgie e con la voglia di immaginare la città del 2050, quella che lasceremo ai nostri figli.